del fare ciò che serve all'autonomia strategica dell'Europa, alla sua crescita, al suo sviluppo, al suo lavoro, alla sua impresa. Questo riguarda l'energia. Penso che la guerra della Russia in Ucraina e le conseguenze sugli approvvigionamenti energetici dell'Europa sia una lezione sufficiente per tutti. Questo riguarderà le materie prime critiche che servono a realizzare la tecnologia digitale green, a realizzare pannelli fotovoltaici, impianti eolici, batterie elettriche, chip e semiconduttori. Per questo, tra qualche settimana presenteremo in Consiglio dei Ministri insieme al Ministro Pichetto Frattin un decreto legge in sintonia con il regolamento europeo sulle materie prime critiche che entra in vigore tra qualche giorno, per essere pronti a riaprire le miniere e a estrarre dal nostro sottosuolo quello che serve a vincere la sfida della transizione ecologica e digitale.
E questo chi era?
Questo era niente popò di meno che Urso, il ministro delle imprese del Made in Italy, che insomma ha fatto questa dichiarazione lo scorso 16 aprile.
Ma quest'uomo è un genio, ha la panacea per tutti i mali.
Assolutamente sì, anche devo dire...
Un bel coraggio
e anche ha preso molto bene il linguaggio diciamo che si sta costruendo proprio per affrontare tutti i problemi energetici che riguardano le risorse prime. Adesso andremo un po' a parlare di questo, anzi parleremo di questo mi sa per tutta la puntata, Kevin.
Il mantra salfifico del capitalismo.
Esatto.
Quindi mo mi devo travestire da Bruno Vespa e fare sto dibattito.
No, ti devi travestire da stronzio.
Lara D'Urso.
E mentre Kevan assume le sembianze di una terra rara, noi andiamo un attimo a approfondire questo tema che insomma torna un po' sotto i riflettori, non soltanto qui ai microfoni di Liberation Front, in cui siamo molto affezionati a questo tipo di tematiche, ma anche nel discorso pubblico di questi ultimi giorni. Infatti si avvicina in qualche modo quella finestra temporale in cui ci avevano promesso che avrebbero fatto uscire una nuova legge in Italia per regolare le materie prime critiche. Questa legge molto attesa e sbandierata anche appunto da Urso nella sua dichiarazione e in molte altre che ha fatto di recente, insomma dovrebbe arrivare da un momento all'altro ed è una legge nazionale che appunto in realtà deve essere fatta da tutti gli stati membri dell'Unione Europea per conformarsi al nuovo regolamento sulle materie prime critiche e strategiche dell'Unione Europea. Ricordiamo di che cosa si tratta il Critical Raw Materials Act, ne abbiamo già parlato diverse volte qui ai microfoni di Liberation Front, il nuovo regolamento europeo che appunto norma la gestione delle risorse cosiddette critiche e strategiche, ovvero quelle risorse contenute nella lista aggiornata nel 2023 di tutte quelle risorse la cui catena di approvvigionamento è messa a rischio a causa appunto delle trasformazioni dello scenario globale di competizione sulle risorse che appunto mettono a rischio l'approvvigionamento di una lista di materiali che sono particolarmente importanti per portare avanti le strategie di sviluppo previste per tutti gli stati membri dell'Unione Europea, insomma per la linea dell'Unione Europea nella sua trasformazione del sistema di produzione e distribuzione, conosciuta sotto il nome di transizione ecologica, transizione digitale oppure più in generale transizione energetica. è questo ciò a cui Urso si sta riferendo nella sua dichiarazione, è questo che sta mettendo in moto le legislazioni di tutti gli stati membri dell'Unione Europea per conformarsi alla nuova linea dell'Unione Europea, che prevede determinate percentuali per l'approvvigionamento di tutta una serie di materiali che sono appunto terre rare e metalli di transizione, come per esempio il litio, di cui abbiamo parlato diverse volte qua ai microfoni, ma anche il cobalto, la grafite, un sacco di altri materiali prevalentemente metallici che sono necessari sia per dotarsi di tutte quelle di quei dispositivi per lo stoccaggio di energia elettrica da fonti rinnovabili come l'energia eolica, l'energia solare, ma anche sono estremamente importanti per la costruzione di armamenti e mezzi militari. Entrambe questioni centrali nell'attuale trasformazione del capitalismo globale, l'energia e le armi, quindi non stupisce che ci sia un grosso fermento sia legislativo che insomma più generale, imprenditoriale, finanziario e anche purtroppo estrattivo per quanto riguarda tutti questi materiali. L'Italia partecipa a propria volta a questa corsa, a questa vera e propria corsa all'approvvigionamento delle materie prime critiche e strategiche, pur zoppicando un po', nel senso che per quanto annunci di contenere all'interno del proprio territorio grandi quantità di una grande porzione delle materie prime critiche e strategiche contenute nella lista europea, le cose non stanno proprio così, nel senso che da una parte non ha una mappatura aggiornata della geologia di queste risorse, quindi della loro presenza all'interno del territorio, non aggiorna questa lista da parecchi anni, praticamente dagli anni 70, anni in cui tra l'altro le miniere sono state tutte chiuse, per cui è anche da un po' che l'Italia non porta avanti questo tipo di attività produttiva, attività primaria. E quindi è da aggiornare innanzitutto la conoscenza, il sistema di mappatura di questi materiali. Dall'altra parte, secondo gli studi, le stime che vengono effettuate in numero sempre maggiore per appunto farsi un'idea di quali sono i protagonisti o chi si sta affermando come protagonista nell'attuale febbre delle materie prime, l'Italia non compare quasi mai. Infatti, per esempio, anche l'Agenzia Internazionale per l'Energia in uno dei suoi report per quanto riguarda le gli stati europei che potrebbero in qualche modo portarsi alla testa dell'attuale corsa all'approvvigionamento delle materie prime, indicano la Spagna, il Portogallo, la Svezia, in alcuni casi anche alcuni paesi dell'est, oppure l'Austria, che ha attualmente una delle concessioni per il litio più grandi in Europa, però non cita mai l'Italia, nonostante all'interno dei propri confini c'è chi sbandiera appunto la sua posizione di preponderanza in questo scenario.
Ti interrompo solo un secondo perché è arrivato un cisti, ci avvisano che ci sono varie camionette appostate in zona campus per l'esaltezza, zona Ponte Rossini sul Lungo d'Ora e vicino al campus, probabilmente perché c'è un'iniziativa antifascista al campus Einaudi e insomma si sa che gli antifascisti rompono le scatole soprattutto quando si mettono dalla parte dei popoli che resistono. Quindi noi vi risegnaliamo questi cisti sul Ponte Rossini e vi rilanciamo invece l'evento di oggi per le ore 2 al Campus Einaudi con i popoli che resistono. E poi ci dicono anche, ci scrivono che lo stronzo non è una terra rara.
Sempre sul pezzo i nostri ascoltatori, in realtà lo sapevo anch'io, però volevo fare la battuta e quindi niente. Ho abbattuto i confini ontologici solo per prendere per il culo Keivan, il che secondo me è sacrosanto e giusto. però è vero, la segnalazione dell'ascoltatore è giusta, lo stronzio non è una terra rara, però fa parte dei materiali da transizione. Quindi dicevamo che l'Italia, per quanto si autoproclami un po' un elemento fondamentale dello scacchiere europeo per quanto riguarda le risorse prime strategiche, non si sa bene ancora se riuscirà a partecipare a questa corsa degnamente. La certezza che abbiamo è che almeno nelle dichiarazioni e sicuramente anche nella riorganizzazione del sistema produttivo ci sta provando e non è assolutamente qualcosa su cui si possa far finta di niente, perché questo determinerà in ogni caso, comunque vada, i futuri sviluppi per quanto riguarda l'approvvigionamento di risorse anche entro i confini nazionali, se vogliamo vederla così. Vi sono infatti già diverse concessioni per quanto riguarda la ricerca e in alcuni casi anche l'estrazione dei materiali critici. Possiamo citare Punta Corna, di cui abbiamo parlato anche a questi microfoni, in cui è attiva una concessione per la ricerca del cobalto. Possiamo citare anche Gorno, in cui invece la concessione è stata data per l'estrazione di nickel e zinco. Possiamo citare giacimenti di litio geotermico nel Lazio, che sono all'interno delle mire estrattive di Altamin, che è la società che si sta interessando e che insomma è all'avanguardia qui in Italia per quanto riguarda il litio e altri materiali strategici. Infatti ad Altamin sono state affidate, ad Altamin o alle sue diciamo controllate, quindi la sfera di Altamin si sta accaparrando tutti i permessi di ricerca. E Altamin è una società australiana, quindi come spesso accade in questi casi non si tratta mai di società italiane o in generale nazionali, questo accade anche negli altri paesi d'Europa, ma sono società con più che provengono da paesi con più esperienza mineraria, come l'Australia appunto, che spesso tramite una rete di società più piccole e controllate, le cosiddette junior, appunto spianano la strada ai progetti estrattivi e alla speculazione finanziaria sugli stessi. Ma torniamo alle terre rare. Si vocifera che le terre rare siano presenti anche in Italia, soprattutto in Sardegna. La Sardegna è al centro, diciamo, delle mire governative, come ha riportato anche lo stesso Urso poco tempo fa. Sì, sembra un posto molto promettente in cui accaparrarsi le terre rare.
Ancora un altro cisti, scusami l'interruzione, però
però la sfiga ci perseguita, quindi.
Infatti ci dicono: in giro per il quartiere Aurora tanta digos a passo d'uomo, scruta e cerca, occhio. Probabilmente staranno dando le notifiche oppure stanno guardando insomma dove vivono le varie persone a cui appunto accollare le varie denunce del corteo.
Bene, nonostante queste notizie, proviamo ad andare avanti con questo approfondimento. Diamo qualche nozione più generale su che cosa sono queste terre rare, anche dette rare earths, rare earth materials, quindi REE, nel loro acronimo. Sono un gruppo di 17 elementi chimici considerati appunto critici per la digitalizzazione e per la transizione energetica. Nonostante siano definite terre rare, non sono in realtà così rari e scarsi sulla superficie della crosta terrestre, anzi sotto la superficie della crosta terrestre di solito, ma possono essere trovati in realtà in molti luoghi, si trovano un po' dappertutto. Il problema è che sono sempre disponibili in concentrazioni molto piccole e spesso in congiunzione con altri materiali, per cui e le loro caratteristiche chimiche fanno sì che siano difficilmente separabili dai materiali con cui si trovano. Quindi questo fa sì che l'approvvigionamento di questi elementi sia particolarmente difficoltoso e dispendioso, e che quindi siano in generale più le fluttuazioni dei prezzi sul mercato che rendono appetibili o meno determinati giacimenti di terre rare, piuttosto che la loro abbondanza, anche se questo discorso in realtà può essere svolto con meno generalità rispetto a quello che può essere fatto rispetto per esempio al litio, in cui questa speculazione sui prezzi influisce decisamente in modo decisamente determinante sulla sua appetibilità sul mercato o meno. Le terre rare, diciamo che appunto proprio perché la loro estrazione e il loro processamento è così dispendioso, ha un così alto impatto ambientale, diciamo che oltre al fatto che la domanda sta crescendo, sono anche gli strumenti che hanno a disposizione i diversi stati che influiscono sulla loro effettiva estrazione o meno. Le terre rare hanno delle caratteristiche che li rendono fondamentali e difficilmente sostituibili per tutta una serie di usi. I più comuni sono le turbine eoliche, i pannelli solari, i veicoli elettrici, gli schermi a LED e LCD, gli schermi rigidi, i cavi in fibra ottica, catalizzatori, leghe d'acciaio, tecnologie dell'idrogeno e tutti i tipi di motori elettrici per automobili, giocattoli o droni. Anche difesa, ingegneria aerospaziale, aerei, missili, satelliti, sistemi di comunicazione. Una pletora di settori in cui questi elementi sono fondamentali. L'Agenzia Internazionale dell'Energia citata prima suggerisce che per raggiungere gli obiettivi di emissioni nette zero, l'estrazione delle terre rare dovrebbe aumentare di 10 volte entro il 2030. Peccato che l'estrazione e il processamento questi stessi materiali emetta decisamente molte emissioni, oltre a contaminare in modo pesante l'ambiente circostante. Anche il loro riciclo richiede impianti industriali altamente inquinanti e impattanti. E forse è per questo che finora la Cina ha mantenuto ben saldo il suo primato per quanto riguarda la produzione e la lavorazione di questi materiali. Infatti, secondo diversi studi, la Cina nel 2022 era responsabile per il 70% della produzione delle materie prime critiche, seguita a ruota dagli Stati Uniti, che ne produceva il 14,3%, dall'Australia, che ne produceva il 6%, Myanmar 4%, Thailandia 2,4%, Vietnam 1,4% e sotto l'1% India, Russia, Madagascar e Brasile. La produzione però non coincide con l'effettiva disponibilità di questi materiali su il suolo dei vari paesi. Infatti, se noi guardiamo alle riserve, ovvero quei giacimenti di materie prime che sono stati diciamo individuati come competitivi da un punto di vista economico, Abbiamo sempre la Cina in testa, che ha 44 milioni di tonnellate di riserve di materie prime critiche, seguite a ruota dal Vietnam, che ne ha la metà, 22 milioni di tonnellate, anche se è responsabile, come abbiamo visto prima, soltanto dell'1% della produzione. Per cui già soltanto guardando questi dati un po' così generali, queste stime, queste statistiche, possiamo vedere quali sono i punti di interesse per il futuro approvvigionamento di questi materiali. Dopo il Vietnam, le riserve più importanti si trovano in Russia e in Brasile, ciascuna si stima che abbia 21 milioni di tonnellate di terre rare. Se invece spostiamo l'attenzione sul processamento, no? Sulla trasformazione queste terre rare, processi che abbiamo visto sono particolarmente difficili a causa della loro difficile separabilità e particolarmente dispendiosi a causa degli impatti sull'ambiente che producono, il primato va di nuovo alla Cina. La Cina detiene il quasi assoluto monopolio del processamento delle terre rare. L'87% della trasformazione di materie rare avviene in Cina. Il 12% invece in Malesia. Quindi il restante 1% in altri paesi. Quindi vediamo qua che anche chi produce terre rare, chi le estrae, non è assolutamente chi poi le trasforma e le inserisce nelle proprie catene di approvvigionamento. Tendenzialmente le esporta e le manda in Cina. Oppure in altri casi è la Cina che ha costruito impianti di raffinazione nei vari paesi in cui si estraggono le materie prime. Però c'è in qualche modo un monopolio nella detenzione del cosiddetto know-how, no? Le competenze per quanto riguarda la lavorazione di questi materiali. Un problema di cui l'Europa si è ben presto resa conto. Infatti il Critical Raw Materials Act del 2023, ma anche precedenti documenti che sono stati pubblicati, mi viene in mente Repower EU, che è stato pubblicato subito dopo l'invasione russa in Ucraina, che ha distrutto gran parte delle catene di approvvigionamento per energia e materie critiche in Europa, e appunto si è dovuto fare i conti con la mancanza di competenze pressoché assoluta in Europa per quanto riguarda la lavorazione dei metalli di transizione e delle terre rare. Per cui anche se l'Europa sta pensando a approvvigionarsi in territorio, per così dire, domestico, quindi riaprire le miniere in Europa per accaparrarsi le materie necessarie a fare la transizione energetica, c'è tutta un'altra questione, che è quella della lavorazione, su cui l'Europa è molto indietro rispetto ad altri stati, soprattutto alla Cina, da cui praticamente tutto il mondo dipende in questo momento per quanto riguarda appunto la lavorazione delle materie prime. Per quanto in Italia si sbandieri la presenza di terre rare, insomma è tutto da dimostrare se siano presenti in quantità e in modalità adeguate per investire in una vera e propria estrazione e nel creare appunto una filiera di materie rare che ha origine sul suolo italiano, questo report da cui sto traendo gran parte delle informazioni, pubblicato da EJ Atlas, una atlante dei conflitti sulle risorse, che potete trovare su internet, vi consiglio di dargli un'occhiata. EJ Atlas ha stilato un report sulle terre rare. Un report chiaramente che ha al suo centro la mappatura di dove sono i luoghi in cui le terre rare hanno o stanno scatenando dei conflitti Però in qualche modo a volo d'uccello fa una stima di dove sono presenti i più importanti giacimenti in Europa e l'Italia chiaramente non compare. Vengono invece citate Spagna e Svezia giustamente come potenziali candidati in Europa per la fornitura di questi materiali, e questo insomma è più realistico dal momento che si sta sicuramente attivando il sistema estrattivo in entrambi i paesi, in Spagna e in Svezia, molto più velocemente che in Italia. Questo chiaramente non può che farci piacere se guardiamo all'interno del nostro giardino, però insomma ci dà un'idea di come funziona l'accaparramento, la corsa alle materie prime critiche, nel senso che in qualche modo chi prima arriva e chi prima si muove, maggiori sono le sue possibilità di affermarsi come capofila nella determinazione dei prezzi e delle forniture di questi materiali all'interno dell'Europa, in questa riorganizzazione del sistema delle materie prime europeo. Prima di andare quindi a concentrarci su i giacimenti di terre rare che sono entrati appunto nel discorso recentemente nella nuova spinta italiana per l'approvvigionamento delle materie prime, andiamo a vedere dove effettivamente le terre rare stanno impattando i sistemi estrattivi, i sistemi diciamo territoriali e sociali nel mondo, grazie all'aiuto appunto di questo report di AJ Atlas che si chiama Mapping the Impacts and Conflicts of Rare Earth Elements. Il primo caso che troviamo è il Myanmar, che appunto ci informa questo report che è il principale esportatore di terre rare verso la Cina. Proprio per i motivi che dicevamo prima, perché in Myanmar non processano le terre rare, le estraggono solo, quindi si puppano tutti gli impatti ambientali, le conseguenze devastanti dell'estrazione delle terre rare, che è una delle estrazioni più impattanti che ci sia e più inquinanti, e poi esporta tutto in Cina dove viene processato. L'estrazione ovviamente borderline tra legalità e illegalità, questo vuol dire che per molti giacimenti non c'è, diciamo, il permesso governativo, e soprattutto nello stato di Kachin, al confine tra Cina e Myanmar, vi sono molti casi di estrazione illecita in collaborazione con gruppi armati e quindi conseguenti disordini sociali, danni estesissimi all'ambiente, agli ecosistemi locali e soprattutto ai mezzi di sostentamento della popolazione che abita le regioni interessate da questo conflitto. Si vede come qui l'estrazione delle materie prime, che sia legale o illegale, ha un portato di devastazione così grande da eliminare qualsiasi altro tipo di modo di vita che fosse possibile prima all'interno dei territori. Annulla completamente le possibilità di sostentarsi in un modo differente che non sia quello di estrarre materiali dalla terra. Come colonizza completamente l'identità di un territorio, e quindi fa molti danni, quelli che sappiamo, la contaminazione, la diminuzione della biodiversità, l'inquinamento dell'acqua. E in Myanmar questo sta provocando diversi danni, e praticamente l'estrazione sta inquinando qualsiasi cosa. L'acqua sta riportando livelli di sostanze tossiche elevatissime, anche a causa degli agenti liscivianti che vengono utilizzati per l'estrazione e la separazione dei materiali. Questo provoca la fuga degli animali e la contaminazione di tutto ciò che viene coltivato, per cui ecco, a nulla servono i reclami che le popolazioni stanno lanciando allo Stato. In realtà chi ha veramente il potere di determinare che cosa può essere fatto o meno su quei territori è chi detiene i mezzi di estrazione, in questo caso, ovvero questi gruppi armati che hanno il controllo dei giacimenti di terre rare. Questo ovviamente provoca anche un clima di repressione fortissimo, perché chiunque provi a porsi a questi progetti viene fatto tacere, con le buone o con le cattive. Passiamo allora alla Cina, la protagonista indiscussa per quanto riguarda le terre rare. La più grande miniera di terre rare nel mondo è quella di Bayan Obo, che è una città industriale mineraria, appunto, che estrae e lavora le terre rare, oltre anche a ferro e niobio, altri metalli critici. Questo luogo si trova nella Mongolia interna è attiva circa dagli anni 70, tutto questo impianto estrattivo e di trasformazione. La Mongolia interna è anche al centro di altri settori di estrazione. Infatti le miniere di ferro sono presenti numerosissime in questa regione della Cina. Ne avevamo anche parlato qualche puntata fa ai microfoni, vi avevo segnalato un film che parla proprio di questo, un documentario che si chiama Behemoth, che parla appunto della realtà, diciamo, materiale, vista molto da vicino, quindi con gli occhi dei lavoratori delle miniere, appunto delle miniere cinesi di ferro. E analogamente si può appunto estendere quanto riportato in questo documentario anche per le miniere di terre rare. Quindi la devastazione che provocano in termini ambientali e umani è l'annullamento di qualsiasi altra attività di sussistenza, come per esempio lì la pastorizia, una delle fonti di sussistenza che prima dell'apertura delle miniere permetteva alle popolazioni di vivere quei luoghi, adesso è diventato quasi impossibile. Nel documentario si vede come le pecore vengono fatte pascolare ai confini degli stabilimenti minerari, che si estendono sempre di più e che levano sempre più spazio agli umani e agli animali che attraversavano quei luoghi e traevano da essi le fonti per il loro sostentamento. Dagli anni 60 appunto a Bayan Obo le attività estrattive hanno portato a livelli di inquinamento altissimi. Le acque sono cariche di metalli pesanti, di fluoro, di arsenico, che filtrano nel terreno e quindi contaminano anche il terreno in modo quasi irreversibile. Questo danneggia chiaramente gli abitanti e gli ecosistemi locali, e per non parlare della montagna, delle montagne sempre più alte e invasive di sterili, ovvero i materiali inerti che sono gli scarti dell'estrazione mineraria. Questi sterili spesso contengono ancora piccole quantità di materiale di metallo e quindi spesso vengono poi di nuovo setacciati e trattati in sistemi industriali inquinantissimi per trarre ancora quel poco di materiale che è rimasto dopo la prima dopo il primo giro di selezione, e questo viene spesso chiamato bonifica. Il fiume Giallo, che scorre nei pressi, è pesantemente colpito da queste attività estrattive, e questo è un fiume che appunto dà acqua a quasi 200 milioni di persone, che irriga un sacco di territori, di campi in tutta la Cina, che fornisce pesce a molti abitanti cinesi. Insomma, tutto questo sta diventando sempre meno possibile a causa dell'inquinamento della miniera. Andiamo in Madagascar, dove, come accennavo prima, sono presenti diversi giacimenti di terre rare che appunto sono sempre più allettanti per l'industria estrattiva, proprio a causa dell'aumento della domanda di questo materiale e della necessità di smarcarsi dal dominio cinese. Nella penisola di Ampasindava, nel nord-ovest del Madagascar, è dove si concentrano le attività estrattive di terre rara. Questo posto è anche considerato un hotspot della biodiversità globale, ospita tutta una serie di specie protette dalla lista delle specie a rischio, ma chi se ne frega, nel senso che le esigenze di estrazione trovano il modo di scavalcare legalmente o illegalmente questi effimeri vincoli della protezione ambientale. Questo lo stiamo vedendo anche in Europa, in realtà, in cui la solida legislazione di protezione dell'ambiente, che insomma fin da quando è un tema caldo, più o meno dagli anni 2000, in realtà dagli anni 70, però la legislazione europea, diciamo, famosa in tutto il mondo per essere la più avanzata nella protezione dell'ambiente, è stata costruita nel corso di questo, dall'inizio del millennio, e sta venendo in qualche modo sempre più adattata alle nuove esigenze estrattive. Quindi la musica in Europa è cambiata e non c'è più, non ha più, la protezione ambientale non ha più una centralità tale per cui possa, in nome della protezione ambientale, si possa rinunciare a fare qualcosa che invece permetta di mantenere lo status quo del sistema europeo. Per cui anche in Europa vediamo come i nuovi regolamenti per quanto riguarda l'estrazione delle materie prime e il loro approvvigionamento contengono tutta una serie di clausole che permettono di superare, aggirare i vincoli ambientali, quindi anche le aree protette, i parchi, le zone di Natura 2000, che appunto in teoria dovrebbero impedire l'apertura di siti estrattivi all'interno del loro perimetro, adesso vi sono ragioni di importanza strategica, appunto tutti quei progetti che possono essere considerati strategici e che ottengono questo status potranno anche essere effettuati all'interno di zone protette, ovviamente se promettono poi di bonificare e compensare i danni fatti. Ma abbiamo visto come sempre di più bonificare significa smaltire le montagne di sterili processandoli industrialmente con un secondo giro, un'attività che inquina assai e provoca ulteriore devastazione. Quindi per quanto riguarda la bonifica, politica è molto facile convincere i vari addetti alle valutazioni di impatti ambientali che verrà effettuata, perché spesso e volentieri significa una seconda ondata di profitto a partire dagli scarti industriali. Lo stiamo vedendo in Sardegna, tra l'altro, in cui a Portovesme si vuole costruire uno stabilimento di cosiddetto riciclo degli scarti estrattivi delle terre rare e di altre materie critiche, e questo in realtà comporta l'ampliamento di impianti industriali che già erano contaminanti prima. Se si mettono a fare anche questo, non fanno che aumentare il loro impatto sulla popolazione e sull'ambiente. Abbiamo parlato di questi stabilimento anche qui, di questo stabilimento di Portovesme e delle altre iniziative di estrazione che sono previste per la Sardegna, come la riapertura della miniera di Silius, in una puntata dedicata di Liberation Front che vi consiglio di andarvi a ripescare nei podcast. Questo report di AJ Atlas, tornando al Madagascar, ci informa che dal 2016 appunto nelle miniere di Ampa Sindava le comunità locali si sono mosse per opporsi ai progetti minerari, che di base violerà quelli che loro ritengono essere i loro diritti umani, che in realtà sono la possibilità di vivere una vita decente sul proprio territorio e di trarre sostentamento da appunto la propria terra, invece che da un'industria devastante che crea un doppio legame tra le esigenze estrattive e le modalità di vita delle persone. Per cui vi sono queste lotte in corso, e anche che tengono conto della complessità in cui già il capitalismo ha creato in questa isola africana, perché già vi era un sistema che dipendeva pesantemente dall'esportazione dei prodotti che venivano appunto coltivati in massa, come la vaniglia, il cacao, il caffè. Quindi già le monoculture stravolgevano gli equilibri sociali e ambientali del Madagascar. Adesso si aggiungerebbe anche l'industria mineraria, che stravolgerebbe questo sistema che già aveva stravolto il legame tra popolazione e territori, ma metterebbe continuamente in una situazione di rischio e vulnerabilità economica la popolazione del Madagascar, a cui non verrebbe mai dato indietro neanche un punto percentuale del profitto che queste attività portano alle grandi industrie estrattive e agli stati importatori. Passiamo allora alla Svezia, uno dei casi trattati da AJ Atlas, che si trova appunto all'interno del territorio europeo. Avevamo già parlato della scoperta di giacimenti di terre rare in Svezia, soprattutto per quanto riguarda i giacimenti nel nord del paese, vicino a Kiruna, in cui c'è già una miniera di ferro, una delle più produttive del mondo. Ne avevamo di nuovo parlato a questi microfoni, andatevi a ripescare le puntate su Kiruna. L'ampliamento della miniera aveva già provocato lo spostamento di una città proprio fisico, spostando le case una a una pochi chilometri più là per fare spazio appunto all'allargamento della miniera. Quindi insomma, la questione mineraria in Svezia è già bella calda, e qui all'interno del report si parla di un giacimento di terre rare trovate vicino a Jönköping, che è vicino al lago Vättern in Svezia. Quindi parliamo sempre del nord del paese, siamo più o meno sempre nello stesso perimetro. Qui la Leading Edge Minerals, una compagnia canadese, ha appunto puntato questo giacimento e nel 2009 avevano ottenuto la concessione per sfruttarlo. La Corte Suprema svedese aveva però impedito all'azienda di procedere con l'estrazione, proprio perché il luogo era vicino a dei posti che rientravano nei perimetri delle aree del, oddio, di Natura 2000, e quindi erano luoghi protetti dalla legge europea di protezione dell'ambiente. E quindi il progetto per ora è ancora in discussione, si parla di eliminare il permesso per quanto riguarda le sue coordinate vicino ai luoghi di Natura 2000, però insomma vi è anche la possibilità che il permesso passi proprio in virtù della trasformazione dell'assetto legislativo europeo, che renderebbe possibile ciò che adesso è vietato. Passiamo all'ultimo caso trattato dal report di AJ Atlas, andiamo in Australia, sì, in cui appunto in Australia e in Malesia, dove vi è questa società estrattiva che si chiama Rare Earth Limited, che appunto ha puntato una miniera di terre rare nell'Australia occidentale. La miniera si chiama Empty Weld. Tutte le terre rare estratte all'interno della miniera di Empty Weld sono poi trasferite nello stato di Pahang in Malesia, dove le terre rare vengono trattate chimicamente presso l'impianto che appunto si trova nell'area industriale di Gebeng, che è situata su una torbiera tropicale. E dal 2011 le comunità di questi luoghi, di questo distretto, stanno lottando contro l'inquinamento che provoca questo impianto di processamento, perché appunto produrrebbe dei rifiuti radioattivi che metterebbero a rischio la popolazione e il suo territorio. Infatti ricordiamo che le terre rare sono spesso e volentieri accoppiate con altri materiali radioattivi, per cui la loro separazione sprigiona radiazioni che poi rimangono nell'ambiente, dato che gli inerti vengono poi mollati lì una volta che si è riuscito a selezionare le terre rare di interesse, e quindi si pone il problema dello smaltimento dei rifiuti radioattivi che derivano dalla separazione delle terre rare dai loro fratelli geologici con cui si trovano insieme al momento dell'estrazione. E ovviamente questa questione queste lotte in Malesia stanno attirando l'attenzione anche di varie organizzazioni internazionali, proprio appunto per questa questione della radioattività, che è particolarmente pesante in questo caso. E quindi si sta tentando di obbligare legalmente l'azienda a effettuare bonifiche e di compensare i danni provocati dai suoi stabilimenti, che spesso e volentieri non sono sicuri, non sono adeguati a svolgere le attività industriali che effettivamente svolgono, quindi devastano ancora di più che se facessero le cose, diciamo, a norma. Computerizing program. computerized program. Si stima che oggi nel luogo di raffinazione, di trasformazione delle terre rare australiane in Malesia si siano accumulati 1,5 milioni di tonnellate di rifiuti radioattivi che appunto filtrano in questa torbiera in Malesia. Con gravi conseguenze, come possiamo immaginare, per tutta la popolazione. Questi erano i casi elencati dal report di AJ Atlas. Come vediamo, l'Italia non compare, ma appunto perché in Italia non vi è ancora niente di comparabile a questi luoghi. Però insomma, le dichiarazioni di Urso così ottimiste, così profumate di transizione energetica, in realtà nascondono la realtà dell'estrazione delle terre rare, che è una realtà che ho provato in qualche modo a prefigurare riportandovi questi casi nel mondo. Non esiste quindi un'estrazione di terre rare che possa essere pulita, smart e green, portarci su un tappeto profumato sulle vette della transizione energetica e del progresso. Di solito sono sempre storie di contaminazione, schifo, morte e distruzione. Do ancora qualche elemento per capire la rilevanza e il mondo che ruota intorno alla terre rare. Tutto questo casino delle terre rare, la loro importanza per le catene di approvvigionamento in tutto il mondo, può anche essere fatto risalire a un particolare evento che si trova in un punto appunto ben preciso della storia recente. Parliamo della cosiddetta crisi delle terre rare del 2010-2012, in cui, guardate un po', la protagonista è di nuovo la Cina. Infatti il principale catalizzatore, possiamo dire, del rilievo attribuito alle terre rare può essere fatto risalire a un incidente diplomatico internazionale che ha coinvolto la Cina e il Giappone, e i suoi effetti indiretti si sono fatti sentire poi in tutto il mondo. Infatti nel settembre 2010 la Repubblica Popolare Cinese bloccò l'esportazione di terre rare verso il Giappone a causa di un incidente marittimo in acque contese nelle prossimità delle isole di Aiyu in cinese o Senkaku in giapponese. Questo ovviamente ha provocato un'onda d'urto, un effetto a farfalla che si è propagato in tutto il mondo, in tutta la comunità internazionale, che si è presa male per il fatto che la Cina potesse estendere l'embargo di terre rare anche al di là del Giappone. E quindi tutti hanno iniziato a correre ai ripari e a trovare delle modalità per approvvigionarsi di questi approvvigionarsi di questi materiali senza dipendere dalla Cina. Operazione praticamente impossibile, come insomma è un po' emerso da le cose che abbiamo detto finora. Però per esempio gli Stati Uniti si è mosso molto in fretta per evitare le ripercussioni del monopolio cinese, e questi effetti si fanno ancora vedere oggi con i suoi costanti tentativi di smarcarsi dalla dipendenza dalla Cina per quanto riguarda tutta una serie di forniture e creare alleanze globali anti-cinesi che appunto garantiscano un sistema di approvvigionamento dei materiali critici che possa mantenere il primato degli Stati Uniti e della loro sfera di influenza. Un primato che ovviamente vacilla ed è messo sempre più in discussione, e anzi è messo in discussione a ragione, nel senso che per molte cose, come abbiamo visto, la Cina ha il primato assoluto. Già prima del 2010 comunque la Cina stava cambiando la sua gestione delle terre rare, aveva già lentamente ridotto le sue quote di esportazioni e aveva tagliato appunto nettamente le sue quote di esportazione e di conseguenza aveva aumentato moltissimo i prezzi. E quindi questo si può ricondurre a una crescente preoccupazione della Cina per appunto l'approvvigionamento interno di queste risorse, il suo sviluppo industriale, la sua transizione energetica, e chiaramente ha provocato grande preoccupazione nelle industrie di tutto il mondo. Questa strategia cinese di appunto tagliare le esportazioni e lasciare nella merda tutti non è successo una tantum per quanto riguarda le terre rare, è qualcosa che bisogna aspettarsi dalla Cina praticamente per tutto ciò che esporta. Infatti recentemente la Cina ha anche bloccato le esportazioni di grafite, mettendo nel caos l'intera industria delle batterie elettriche e delle auto elettriche. Per cui ecco, ha ragione, vi è preoccupazione internazionale per quanto riguarda l'approvvigionamento delle terre prime, proprio a causa di questo monopolio della Cina sempre meno disposto a condividere i benefici legati all'approvvigionamento di questi materiali. Diamo quindi un ultimo accenno, chiudiamo il giro, abbiamo fatto il giro del mondo con la lente delle terre rare, torniamo in Sardegna che appunto innanzitutto andatevi a sentire le puntate che abbiamo già fatto, ma legato alle recenti dichiarazioni del Made in Italy da parte di recente dichiarazione del ministro del Made in Italy Adolfo Urso, questa assicurazione della catena di approvvigionamento delle materie prime critiche passa anche per il riciclo e quindi le terre rare in Sardegna, sia quelle presenti diciamo nel sottosuolo sia quelle che si potrebbero riciclare all'interno dei suoi stabilimenti, sono nell'occhio del ciclone. Quindi si parla di sfruttare un'opportunità fondamentale, che è quella di sfruttare i rifiuti minerari accumulati nei decenni passati, che ammontano a 70 milioni di metri cubi, questo nelle parole del ministro. E di nuovo in Sardegna si vede come il riciclo e la bonifica vengano utilizzati per smascherare l'apertura di nuovi siti industriali altamente devastanti, per cui ecco che la retorica del riciclo, che rientra anche nel Critical Raw Materials Act, che dice, se non sbaglio, che il 15% di queste materie prime critiche e strategiche dovranno provenire dal riciclo all'interno dei confini europei, sembra appunto qualcosa di virtuoso, qualcosa che continua a seguire la linea della protezione ambientale. In realtà il riciclo è un'attività industriale a sé stante, quindi con tutto il suo portato di devastazione, e spesso serve a far accettare alle comunità locali, alla popolazione, i progetti che sono di fatto estrattivi, perché il riciclo non è altro che un'altra modalità dell'estrazione delle materie prime, non direttamente dalla terra ma dai rifiuti di altri del passato minerario. E il passato minerario in Italia è abbastanza presente e sta tornando in vita. Infatti tutti i rifiuti provocati dalle passate miniere, che erano presenti un po' in tutta Italia, soprattutto in Sardegna, in Toscana, ma anche nelle valli torinesi, la Val Chisone era una produttrice di grafite molto importante, e tutti questi ravaneti, che sono il lessico tecnico per dire montagne di sterili, di scarti minerari, con la scusa del riciclo possono tornare al centro dell'attenzione in mancanza di giacimenti consistenti di materia prima. Quindi forse l'Italia sta provando a accaparrarsi questo pezzo del mercato, quello del riciclo, ma non illudiamoci che ci sia andata bene se veramente le cose stessero così, proprio perché anche il sistema industriale che è necessario per portare avanti il riciclo delle materie prime critiche non è assolutamente niente di auspicabile. No more. No more.